Ladies and gentlemen, live music is alive and well and back only at Radio Imago. And now presenting tonight, the Live Imagua Show.
Buonasera amici, buonasera a tutti voi, grazie per essere qui con Radio Imago e Live Imagua, quindi grande musica come sempre, come tutti i martedì. Insomma, vi abbiamo stupiti, vi abbiamo portati in giro attraverso il pianeta grazie alle note, alle musiche che ogni martedì proponiamo. Questa sera, credo, abbiamo un po' esagerato. In effetti siamo veramente onorati di avere qui con noi il nostro ospite, ma soprattutto vi proporremo questa sera qualcosa di diverso. Per la prima volta a Imagua abbiamo un uomo e il suo pianoforte. Quest'uomo è straordinario perché si è laureato e diplomato in pianoforte con lode, si è poi perfezionato con il grande pianista Sergio Fiorentino, ottenendo un diploma di alto perfezionamento a pieni voti. Ma non è qui la fine del percorso didattico, perché si è laureato, ha fatto una tesi su Keith Jarrett, sempre con lode, perché se non è con lode non basta, e poi si è perfezionato in organo con niente po' di meno che il professor Gösche, che è l'organista titolare di San Pietro in Vaticano. Insomma, avrete modo di conoscere questa sera un vero orgoglio italiano che all'estero è riconosciuto come tale, come veramente un grande fenomeno, un grande musicista. Si è specializzato nel repertorio francese, americano ed inglese del Novecento, in Bach e negli adattamenti e trascrizioni di musica antica e contemporanea. Parliamo di Keith Jarrett, Part, William Summers, Keith Emerson, Rick Wakeman, Steve Hackett, ma avremo modo ovviamente di saperne di più durante il concerto, che si svilupperà in quattro momenti e durante i quali faremo delle pause e parleremo con lui. Ma lui, direte, ma chi? Marco Lo Muscio, alla Imagua. Thank you. Straordinario, straordinario. Allora, maestro, mi pare, insomma, sospettiamo un certo amore, un certo trasporto, una certa attenzione verso Keith Jarrett. È possibile?
Ma mi sa proprio di sì.
Allora, questo tuo primo brano hai esordito con questo The Melody of the Night, che insomma è veramente una delle forse delle cose più interessanti fatte da Jarrett. Come mai questa scelta?
Questo
brano, questo momento.
Il Jarrett della rinascita, perché lui era passato per questo momento di depressione, per cui non ha più suonato per 2-3 anni. E questo è il disco con cui, dedicato alla moglie, in cui ha eliminato ogni tipo di virtuosismo e pura improvvisazione. E questo è l'unico pezzo originale. Gli altri pezzi del CD sono tutti brani di Gershwin, altri famosi standard americani, però questo è l'unico pezzo, si chiama Meditation. È proprio semplicemente un fa maggiore con dei do ripetuti alla mano sinistra, con una piccola melodia che si sviluppa in maniera, però solo lui riesce con due cose a ottenere un risultato così eccezionale, poetico soprattutto. E poi il secondo pezzo invece era un mio pezzo che si chiama Blu Ostinato, è proprio dedicato a Keith Jarrett, esatto, perché ci sono i suoi famosi ostinati in chiave un po' armonia blues, quindi rivisti in questa maniera.
Certo che in te c'è veramente quasi un dualismo stranissimo, perché comunque tu sei un maestro d'organo, quindi suoni, ami queste atmosfere tipiche, ma sei anche legato a questo progressive anni 70, che sì, per carità, è vicino a certi classicismi, a certi lirismi, però è anche molto lontano, perché comunque appartengono a quell'area gruppi che hanno comunque aperto la strada del rock, quindi musica elettrica, eccetera.
Ma non è tanto vero questo, perché penso sia la musica progressive effettivamente è una delle più importanti branchie della musica contemporanea, addirittura, perché è vera musica contemporanea, perché il progressive unisce la musica classica con il rock, con il jazz e con il blues, facendo un unico movimento e avendo un'idea eccezionale di unire questi quattro stili e rivedere queste musiche in chiave soprattutto puramente acustica, lo rende mostruosamente vicino alla musica classica contemporanea. Cioè, dopo che sento un pezzo di Stravinsky, poi sento un pezzo di Keith Emerson con lo stesso tipo di ritmo, o Bartok o vicini, sembra musica scritta, non dico quasi nello stesso stile, ma siamo lì vicini.
Esatto.
Per cui poi questi, naturalmente, questi musicisti del progressive sono tutta gente che viene da studi di musica classica e musica jazz, sono musicisti con le contropalle fumanti, come si vuol dire.
So
che un Keith Emerson non c'ha niente di meno di un qualsiasi pianista classico, un mostro della natura, quindi non vanno rivalutati queste cose. E sotto questo tipo di ottica, cioè proprio in chiave acustica, che secondo me avvicina molto a questo il mondo del progress e al mondo della musica classica e anche al mondo del jazz, e va rivisto tutto questo, penso.
Mi stupisce di te anche questo amore, perché di solito, insomma, il pianista è sempre legato, no, a altri pianisti che l'hanno preceduto. Tu invece hai un fil rouge con un chitarrista, un grandissimo chitarrista e musicista, Steve Hackett, Genesis. Come mai questa? Da cosa è nata questa cosa?
È nato parecchio tempo fa, ormai parliamo del 1988-89, che ricevetti un regalo da un mio carissimo amico, che si chiama Roberto Cosso, e saluto anche. Mi regalò questo disco, che è un album che si chiama Momentum, con tutte le musiche di questo Steve Hackett, che io non avevo minima idea di chi fosse, però rimasi affascinato da questo modo di comporre per la chitarra classica, che sembrava assolutamente musica classica di oggi.
Sì, sì.
E sentendo queste musiche dice: ma chissà, riproporle al pianoforte con delle trascrizioni, che cosa potrebbe uscire fuori? E così io mi ricordo che feci uno o due pezzi come prima volta. Ovviamente tutte le trascrizioni sono fatte orecchio, perché non esistono le partiture originali, a meno che non le vai a chiedere direttamente all'autore, però diventa un'impresa, insomma, un po' ardua. Per cui a orecchio, nota per nota, fare la trascrizione e poi rifare dalla trascrizione il riarrangiamento per uno strumento nuovo,
piano,
o il pianoforte o l'organo a canne.
Voilà.
E poi, diciamo, a forza di fare questi pezzi del Steve Hackett sono arrivato e ad avere un talmente tanto materiale, forse addirittura sui 68-70 minuti, che dice, ma adesso addirittura si potrebbe fare un CD dedicato totalmente alle sue musiche. E è così che questo CD è stato registrato, si chiama New Horizons, è stato registrato alla fine del 2007 e niente, è arrivato nelle mani della Camino Records, che è la casa discografica di Steve Hackett, e niente, ha allineato tutto, adesso sta in vendita da loro, è distribuito da loro e con Steve Hackett
ci stiamo... E poi ci sono altri sviluppi che andremo magari
dopo ne parleremo.
A parlarne dopo. Io a questo punto, maestro, direi di continuare con il secondo momento del concerto e quindi passiamo a Bach, poi avremo un altro momento legato a Steve Hackett e poi il terzo brano firmato Marco Lomuscio.
Sì, questa è, una scaletta particolare perché è l'evoluzione di un brano. Partiamo con la suite, il preludio della suite per il violoncello di Bach, sì, nella mia trascrizione del pianoforte. Poi dopo, subito dopo ascolteremo Horizons, che è il pezzo più famoso di Steve Hackett, che è proprio ispirato al preludio della suite per violoncello. E infine
da
Foxtrot di
Genesis.
E poi per chiudere il cerchio, alla fine farò un mio pezzo che si chiama Meditation on Horizons, che è un pezzo basato sui temi di Horizons, rivisti però con un tema di Abbanera alla mano sinistra, per cui che lui è piaciuto molto questo tipo, questa cosa. Per cui buon ascolto.
Noi godiamo in silenzio e immaginiamo anche voi, ascoltatori, chiudete gli occhi e provate a immaginare quello che più vi aggrada. Marco Lomuscio a Radio Imago. Thank you. Marco, abbiamo letto di tutto, la critica è concorde, sei insomma un talento straordinario, eccetera, eccetera, ti definiscono un molto potente, hai in effetti una carica come pochi hanno, ma tu come ti definisci? E soprattutto come pianista, e ti senti più pianista o organista? Ammesso ci possa essere una differenza sostanziale.
Sono due cose completamente differenti. Ho due strumenti, pianoforte e strumento a percussioni, organo e strumento a fiato. Due atmosfere completamente differenti. Ritengo il pianoforte uno strumento più vicino proprio all'animo umano, che descrive un po' tutta la storia dell'uomo, e ritengo l'organo invece uno strumento più vicino proprio a Dio, perché a parte il luogo dov'è, ma proprio tende, ti porta in alto proprio la potenza. Certi organi, certe cattedrali, veramente sono impressionanti. Qualcosa. Un'orchestra sinfonica suonata da una sola persona all'organo.
Esatto, esatto. E tra l'altro, tu hai suonato veramente in luoghi dove solo il nominarli fa venire la pelle d'oca, perché hai suonato nelle più belle cattedrali d'Europa e non solo. Che, cioè, hai un attimo di panico sapendo.
Ce l'ho avuto una volta, soprattutto nel 2005, sono entrato nella Filarmonica di San Pietroburgo, la grande Shostakovich Hall, dove hanno suonato tutti, Rostopovich, Benedetti Michelangeli, insomma, Oistrakh, tutti i più grandi, Toscanini, tutti i più grandi. Dicevo, io, ma che cacchio ci sto a fare qua? Quando sono arrivato, una sala che solo i lampadari erano una cosa, la sala dello zar, insomma, impressionante. E niente, ho fatto questo concerto, infatti un po' l'anno dopo mi hanno richiamato a chiudere la stagione, per cui si vede che gli è piaciuto, e il prossimo anno devo tornarci sia lì sia alla Casa della Musica a Mosca, che era una sala da concerto grandiosa. Ah, mi ritengo semplicemente un ricercatore, studio tantissimo, la mia passione mi porta a studiare la mia vita, e mi piace cercare cose particolari. Soprattutto bisogna vedere delle nuove idee. Secondo me fare un concerto di pianoforte ancora oggi con repertorio con Beethoven e Chopin, non so quanto, o lo suoni meglio di Horowitz, Michelangelo e Rau, allora in quel caso ha un senso. Se lo devi fare solo per fare con Beethoven e Chopin e suonarlo peggio di loro, deve essere al minimo, deve essere o livello loro o meglio, se no, certo. Lo studi quando fai il conservatorio perché ti serve, se no non lo so, siamo nel 2009, c'è talmente tanta bella musica contemporanea che la gente non conosce, la gente lo conosce anche di BC, figuriamoci poi se adesso. Secondo me l'idea di proporre per esempio il progressive, autori, fare in concerto Keith Jarrett, Keith Emerson, Chick Corea, Steve Hackett, la gente ogni volta che ho fatto queste cose è rimasta, ma questa musica è stupenda, e infatti questa musica è stupenda.
E tu, scusa, nella cattedrale di Westminster cosa hai fatto?
Ho suonato a Westminster nel 2007, ho proposto un programma misto, quindi una parte con autori come Bach naturalmente, Jean Langlais che è un grande compositore francese, poi Steve Hackett, Keith Emerson, Rick Wakeman. È venuto al concerto apposta il manager di Keith Emerson che ho conosciuto, che è Corrado Canonici, che ho conosciuto in quell'occasione. Adesso infatti il prossimo progetto sarà un disco dedicato totalmente a Keith Emerson, in cui Keith Emerson stesso scriverà le note di copertina, così mi ha detto, quindi sarà un modo anche dopo Steve Hackett di incontrare anche Emerson, che...
Dai, parliamo di Steve Hackett e di questo progetto che sta nascendo. Credo
è nata intanto un'amicizia molto bella, perché ho conosciuto Steve ad Orvieto il 20 settembre, perché c'è stato il Dusk Day, che è un è stata una manifestazione che è giunta al quarto anno, che è dedicata tutta a Genesis. Dusk è un magazine italiano dedicato proprio a Genesis. Quindi c'è stato lui come ospite d'onore, e io ho avuto la fortuna di fare un concerto per lui proprio in occasione dell'uscita del disco, e essendo tutte musiche su nel bellissimo Duomo d'Orvieto, che è una cornice da brivido. Lui è venuto e è rimasto veramente contento sia di tutto, sia di quel lavoro che ho fatto, ma anche di sentire le sue musiche dentro quell'ambiente che non si sarebbe mai immaginato, cioè partire da delle corde di nylon di chitarra, arriva a sentire le sue musiche su un organo a canne di una cattedrale. C'è avuto era commosso effettivamente. E poi ho avuto la fortuna di rincontrarlo in ottobre, e ho avuto, forse questo è stato il mio concerto forse più bello insieme a Westminster. Ho avuto veramente la fortuna di suonare al King's College a Cambridge, che è forse la più bella struttura cattedrale gotica inglese, ho suonato anche in quel caso sia musiche mie che di Emerson, Wakeman e Hackett. Lui è venuto lì, siamo stati a cena insieme dopo il concerto, cose 2 anni fa, quindi ovviamente starei a cena con Hackett e mi sarei fatto una risata, cioè, ma tu stai farneticando. E da lì è nato il progetto. Sì, è nato il progetto. Lui è interessato a fare un disco, un progetto discografico, anche dei concerti insieme, utilizzando l'organo e il pianoforte, insieme alla chitarra elettrica e alla chitarra classica. Quindi adesso non voglio dire altro per incrocio le dita, perché non sono scaramanzia finché cose certo, non fatte, certo, però certo. Ci sono delle buone chance, diciamo.
Ti fiamo per te, Marco, ovviamente. Non solo perché sei di Roma, non solo perché sei italiano, ma sei un musicista. Come pochi ne esistono, io non ho mai sentito cose fatte all'organo così come ne fai tu, non mi risultano,
no, non
in altre parti del mondo ci
non
siano.
Ci sono, non ci sono, ecco. Ma non questo per vantarmi di quello che ho fatto. Secondo me ho avuto un'idea che è buona, insomma, quindi certo forse non ci sono, anche perché effettivamente fa un lavoro di trascrizione a orecchio di queste musiche. È un lavoro immane, perché tante volte anche per trascrivere anche 30 secondi di musica ci possono volere anche 3 ore per trascrivere, certo. Per cui è un lavoro però certosino, stare lì nota per nota, riarrangiare, però alla fine c'è anche la soddisfazione, che è come catturare le note dall'aria, mettere sullo spartito e poi facendo la trascrizione ci metti anche qualcosa di tuo, naturalmente.
Ovvio.
E questo ho visto che ai grandi, insomma, a loro sta piacendo.
No, poi soprattutto è qualcosa di nuovo e quindi ben venga. Ultima cosa, veloce, ti fai aiutare in qualche momento del concerto, ti fai aiutare da qualcuno mentre suoni un organo per regolare le varie timbriche?
Se l'organo ha le registrazioni elettriche, automatiche, mm-hmm. quindi le combinazioni, una specie di piccolo computer, posso fare tutto da solo. Se è un organo più antico, meccanico, naturalmente quasi, se fai musica contemporanea per forza ci vogliono
qualcuno.
Di registranti che ti aiutano, però la maggior parte dei casi sono organi talmente moderni che hanno una specie di piccolo computer con la memoria di combinazioni, tu programmi, al momento giusto ti spingi un bottone, esce la sonorità che tu vuoi, insomma, quindi quel caso è più facile.
Va bene. Marco, bellissimo parlare con te, però ovviamente la musica
è la
musica è la padrona di casa, quindi lasciamo spazio a lei per questo terzo momento dedicato all'inizio a David Shire con questo Blues for Harry, che è tratto da un grande film di Coppola, The Conversation. E poi a seguire Keith Emerson con Infinite Space from Tarkus.
Perfetto.
Maestro straordinario. Allora, però Marco, hai risposto soltanto al 50% della mia domanda di prima, cioè il discorso organo-piano.
Sì.
Però come musicista e come pianista, come ti definisci tu?
Detto ricercatore. Mi piace cercare nuovi autori, nuove musiche, che siano belle naturalmente. L'importante è proporre delle nuove cose che possano piacere soprattutto a un pubblico. Perché certa musica contemporanea è veramente stata, secondo me, allontanato il pubblico da questo tipo di musica. Cioè proporre, per quanto come musicista conosco perfettamente Stockhausen, Berio, Nono, tutta la musica aleatoria, però questa musica non arriva, secondo me. Perché secondo me la vera musica contemporanea, perché che ne possono dire, è il jazz e il rock. Mm-hmm. E a parte ovviamente pochi grandi geni, due tra tutti Messiaen e Ligeti, però sono pochi grandissimi compositori, veramente grandi compositori musica contemporanea. Di Ligeti ce n'è uno, infatti Kubrick l'ha utilizzato in tutti i suoi film, ha utilizzato Ligeti, ma Ligeti è uno, e altri non sono allo stesso livello. Secondo me se uno suona Keith Emerson è un grande dei contemporanei, e questo tipo di musica piace alla gente, perché è musica bella. Musica anche complicata, perché non è di facile ascolto naturalmente, però arriva, perché di effetto c'è tutto, c'è virtuosismo, c'è potenza, ricchezza armonica, c'è tutto quello che deve avere un buon pezzo di musica.
E soprattutto è musica, perché insomma, ricordiamoci certi esperimenti negli anni 70, gente che non sapeva suonare
c'è un famoso film di Verdone, di Alberto Sordi con la moglie che vanno alla mostra di Venezia. C'è un concerto di musica contemporanea che inizia a 10 minuti e la moglie chiede: ma stanno ancora gli strumenti? Purtroppo
sì, ma è vero, c'era gente che non sapeva suonare e si spacciava per insomma faceva free jazz, quando tutt'altra cosa.
Ma anche le delle bucate di Fontana va bene una volta, poi tu mi fa solo tre.
Esatto.
Lo so, che boh, certo, secondo me Michelangelo è un'altra cosa, insomma.
Senti Marco, parliamo di pianisti, parliamo di ad esempio, io prima abbiamo, quando insomma dovevamo iniziare ancora il programma, abbiamo fatto alcuni nomi di pianisti italiani. Usciamo invece dai confini nazionali. Se io ti dico Lyle Mays, che mi dici? Ti piace?
Beh, direi che non è male.
Ha un movimento.
Poi col duo, con quell'altro tizio con cui suonavo, insomma, direi. Non il caro Pat.
Esatto.
Insomma, due mostri, veramente, sai, fanno due musicisti completi, umili, fanno quello che vogliono, veramente. Non...
Tu preferisci, adesso vabbè, sono quelle cose un po' assurde, però tra Corea, tra Cicoria e Lyle Mays o qualcun altro, che Jarrett magari...
Jarrett è un altro pianeta, anche se come personaggio non è molto simpatico, bisogna dire, è un po' molto... non è molto umile, forse sta fuori un altro pianeta, veramente. Cicoria è un grande, è una persona semplice. Secondo me Cicoria è molto sottovalutato, invece è mostruoso, fa veramente qualsiasi cosa, qualsiasi stile. C'è un disco bellissimo, in duo addirittura, con due dischi, c'è un disco con il doppio concerto di Mozart e due pianoforti insieme a Friedrich Gulda, in cui oltretutto hanno anche improvvisato insieme, addirittura il stesso concerto fatto insieme a Keith Jarrett, quindi il concerto di Mozart suonato da Jarrett e Corea insieme, che una cosa fenomenale.
E Petrucciani?
Petrucciani è un altro grande, insomma, basta vedere solo poverino con tutto quello che aveva quelle mani gigantesche, e riuscì a fare quello che voleva. Certo. Anche se magari era più come jazz, più europeo, non aveva molti punti in comune con il jazz americano, era molto proprio francese, un jazz latino proprio, puramente latino.
Va bene, continuiamo. Dove siamo arrivati?
All'ultima tranche, direi.
All'ultima.
Penultima.
Poi alla penultima, al penultimo momento dal vivo, perché poi avremo anche.
È l'organo in studio, è possibile.
Abbiamo parlato di organo, ma in studio un organo a canne è difficile.
Direi che è un po' complicato.
E quindi sentiremo in chiusura un brano straordinario di Marco, proprio tratto dall'ultimo lavoro discografico, che ovviamente ci farà sentire. Da Dark and Light, quindi non è l'ultimo.
L'ultimo, sì. È l'ultimo, Dark and Light.
Ah, perfetto, perfetto.
New Horizons è il disco dedicato a Duckett, e quello prima.
Esatto. Allora, adesso invece Marco ci propone un suo...
un mega poema.
Come chiamiamo? Ecco, un mega poema.
Un poema per pianoforte.
Esatto, Dark and Light, The Book of Gandalf. E quindi qui andiamo a...
andiamo su The Lord of the Rings, Signore degli Anelli, che esatto. È mia grande passione. È una cosa che sto coltivando, di scrivere le musiche ispirate a questo grande libro di Tolkien. Che mi sta dando adesso il prossimo anno, avrò la fortuna di suonare, c'è una famosa manifestazione in Italia che si svolge vicino Torino, si chiama Sentieri Tolkieniani, che è dedicata tutto al mondo di Tolkien, con conferenze, concerti, avrò una maniera di fare il concerto di chiusura con tutte le musiche che ho scritto ispirate al Signore degli Anelli. E questo è un pezzo molto lungo, sono 15 minuti, praticamente narra le vicende di Gandalf, che praticamente sì. Insieme a Frodo è forse il personaggio
chiave,
principale, che si svolge in varie tappe, insomma.
E tu alterni un momento di tema a altri momenti
sì,
diversi.
Sì, c'è un leitmotiv che è The Gandalf Theme, che è molto un piccolo tema molto ieratico, quindi si riconosce dalla solennità, in cui ci sono questo tema è alternato con dei pezzi un po' più lunghi. Per esempio Towards the Shire, Towards Rivendell, the Elrond Council, fino ad arrivare, la parte centrale si chiama Saruman and Gandalf, The Battle, quindi la battaglia tra i due maghi, sì. Che l'ho scritta in chiave prog, quindi nello stile di Emerson. E tutto questo poi alla fine, quindi si alterna il tema principale con motivi celtici fino ad arrivare a questo momento emersoniano, con questo basso continuo alla mano sinistra, finché alla fine ritorna al tema principale e chiude con quel tema celtico portato all'apoteosi, insomma.
Brevissima parentesi, sì. John Lord niente?
John Lord è un grande, però non è un pianista. Non è mai stato pianista.
Sì, lui è sempre Hammond.
Sì, organo Hammond. Però cioè. come organo Hammond è uno dei primi tre, penso, in assoluto. Insomma, ha rivoluzionato col suo stile, perché prima era molto Jimmy Smith, quindi quell'organo Hammond utilizzato nel jazz in una certa maniera. Lui probabilmente ha cambiato. Lui è Keith Emerson, perché Keith Emerson è un grandissimo Hammondista, assolutamente. Hanno cambiato proprio il modo di concepire l'organo Hammond. Due grandi, assolutamente.
Chiusa parentesi. Partiamo con questo viaggio.
The Book of Gandalf.
The Book of Gandalf.
Grazie.
Maestro, che dire, noi siamo veramente onorati perché ci ha regalato questa serata che è stata più bella del previsto, pensa un po'.
Non è facile suonare con una tastiera elettronica.
Beh sì, immaginiamo anche questo, che in effetti poi è il mio vecchio piano, quindi ha 30 anni, povero Carcassone, insomma. Però insomma direi che...
No, era qualcosa, direi niente, non è male.
No, beh, grazie, con le sue mani anche un ferro da stiro saprebbe suonare. Allora Marco, un'ultima cosa prima di lasciarci. Ti ritieni più ricco di anima, sempre ovviamente parlando del Marco musicista, più ricco di anima o di creatività o di maestria compositiva?
No, io cerco di fare tutto col cuore, quindi più anima, ma forse insieme, anima e creatività insieme.
Insomma. Si mischiano.
Sì, è importante avere la passione. Quando c'è quella poi riesci a trovare anche le idee. Se non c'è la passione è molto più difficile, questo sicuramente.
Ultima cosa, noi facciamo questo gioco, sta nascendo un audiobook, chiediamo sempre che cos'è l'arte?
È una finestra su un'altra dimensione. È un modo di aprire la porta su un'altra dimensione per vedere forse quello che ci aspetta dopo, perché è il linguaggio più universale di tutti, non c'è bisogno di traduzioni, perché anche le altre arti sono belle, però un libro secondo me bisognerebbe conoscere almeno 10 lingue per apprezzare tutti i libri, quindi Baudelaire in francese, Dostoevskij in russo, è meno universale come linguaggio secondo me, per quanto possa sia stupendo. Anche il quadro sta lì, lo vedi. Ma certo, se la Cappa di Sistina è un conto, però
è sempre quello.
È più difficile. La musica invece non c'è. Uno vorrebbe fare una battuta cattiva, aria fritta, chi lo sa.
No, diciamo che speriamo
di no. Però è una cosa,
è l'arte per l'eccellenza.
Per chi crede in qualcosa, non è addirittura dico, la voce di Dio. Potrebbe essere la voce di un'altra dimensione. È un linguaggio, è un mistero. Sto battendo. Diciamo adesso sto battuto dei tasti in milioni di modi, combinazioni differenti, e escono fuori tutte queste cose. È un mistero.
E su questo pianeta ci sono degli illuminati che effettivamente a volte quando li ascoltiamo ce lo chiediamo, ma dove vanno a prendere queste note? Probabilmente in effetti
la cosa più bella sarebbe che questo potesse arrivare a più gente possibile, poi sarebbe perdere tempo. I grandi fratelli e amici.
Ne parlavamo prima, in effetti sì.
La morte della cultura. Siamo purtroppo, adesso voglio essere cattivo, ma siamo circondati dalla mediocrità. Allora sì. Qui bisogna anche che noi artisti ci diamo da fare e protestiamo.
Ecco, tu che hai girato parecchio e continui a star spesso fuori dai confini italiani, come è vissuta la cultura, anche soprattutto nei giovani all'estero?
C'è più cultura sicuramente, perché le scuole funzionano. Qui le scuole non funzionano, la musica e le arti non sono insegnate nelle scuole, a meno che non consideri il flautino, l'ora a settimana di flauto, una scuola media. Non serve a niente.
Mi sono molto divertito prima quando hai descritto un concerto
in Russia
e uno in Italia. In Italia ti vengono a sentire la persona più anziana,
sì,
matura.
Sì, il concerto d'organo in Russia, 60% sono giovani, bambini, magari accompagnati dai nonni, biondone in minigonna, un concerto d'organo parlo, però la realtà è quella. Lì c'è cultura del balletto, della musica, del teatro, tutti i paesi dell'est hanno questa cultura. Proprio di scuola, diciamo che la cultura comunista è una delle cose, poche cose buone che ha insegnato, è stata questa, ma cultura gratis, arrivare, anche se poi sotto altri punti di vista hanno sbagliato, però dal punto di vista scolastico ci hanno azzeccato, insomma questa è stata una cosa molto buona. Qui invece andiamo avanti con meglio non parlare.
È vero. Vabbè, speriamo che insomma queste nostre battaglie prima o poi portino a qualcosa.
Comunque devo dire una cosa, che all'estero ci sono molti italiani bravi, tutti gli italiani bravi stanno all'estero.
Esatto.
Non solo musicisti, ma insomma, Rubbia, per esempio uno come Rubbia lavora in Spagna.
Leggevo proprio oggi, sono due o tre giovani scienziati che hanno fatto delle cose egregie, italiani, e ce le siamo lasciati scappare.
Sì, sono
altrove.
Grandi musicisti, è pieno di anche musicisti, cioè, per esempio viene in mente Andrea Padova, un altro grandissimo pianista che anche lui fa una cosa molto interessante, lui specialista in Bach, adesso si è messo a scrivere musiche sue in questo stile molto un po' jazz, un po' rock, molto bravo, solo che è conosciuto più all'estero. Non parliamo di Sergio Fiorentino, che è stato il più grande pianista italiano dopo Michelangeli, che all'estero è considerato il più grande pianista italiano di tutti i tempi, e qui non lo conosce nessuno. Diciamo, solite cose, so. Ma speriamo che
prima o poi
qualcuno si svegli.
Si inverta la rotta. Forse questa crisi economica, finanziaria, forse ci farà aprire gli occhi, capiremo, ritorneremo magari a essere un popolo di artisti, di creativi . E non solo di designer o uomini della finanza.
Certo.
Marco, che dire, grazie, noi
niente.
Ti ringraziamo, per noi è stato davvero un piacere e un onore. Io a questo punto direi ci salutiamo e
Rick Wegman,
esatto,
grande
esatto.
Pezzo,
annuncialo tu.
Sì, un pezzo, beh, questo passiamo all'organo, quindi direttamente dall'ultimo disco Dark and Light, Rick Wegman, che è stato il grande tastierista degli Yes, il suo primo album solistico Le sei mogli di Enrico VIII, e la traccia numero 4 è dedicata alla regina Jane Seymour.
Senti, diamo anche, ovviamente, prima di lasciarci, le tue coordinate, il sito.
Ah, vabbè, il sito è molto semplice, www.marcolomuscio.com e myspace.com/marcolomuscio.
I dischi si trovano?
Gli ultimi due dischi si trovano soprattutto online, naturalmente, quindi veramente se uno entra nel mio sito me lo può chiedere tranquillamente, quindi, però New Horizons e Dark and Light, che sono stati prodotti dalla Dry Castle Records, che è di Arezzo, e sono distribuiti dalla Camino Records di Steve Hackett a Londra. Perfetto. Per cui se uno va sul sito della Dry Castle Records, della Camino Records, li trova, come li trova anche su CD Baby in America.
Sì,
e comunque sul mio sito, se uno mi manda un'email, poi è facilissimo averlo, insomma.
Prossimo impegno? Proprio le prossime date, le prossime cose?
Prossimo impegno imminente dovrebbe essere a giugno. C'ho due concerti in Francia, in Alsazia. E poi c'ho vari impegni grossi, ma a settembre c'ho il ritorno a Westminster a Londra e mi rivedo con Steve per parlare di questi progetti. Incrociamo le dita.
Perfetto, incrociamo le dita anche per te, guarda. Marco, grazie ancora.
Grazie a voi.
Bellissimo regalo, ci hai fatto questa splendida serata di progressive e di note che abbiamo assaporato, soprattutto per quanto riguarda la potenza. Ci ha impressionato.
Abbiamo avuto tutto, da Bach in poi. Insomma,
sì. Ottima scelta, maestro.
Speriamo anche di rivederci in futuro, insomma.
Noi siamo qui, quando hai qualcosa da sottoporre siamo apertissimi. Grazie Marco.
Grazie a voi.
E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Crediamo veramente di aver fatto una splendida cosa questa sera, grazie a Marco. Ci risentiremo come sempre martedì prossimo, sempre per il ritorno alla musica dal vivo attraverso la radio. Grazie, buonanotte, ascoltate questo ultimo capolavoro di Marco.
Ladies and gentlemen, live music is alive and well and back, only at Radio Imago. And now presenting tonight, the Live Imago Show.